Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Armadillo e gli armadilli sono molto tristi, ci dispiace insomma enormemente per Carlo Monguzzi, che è un po' armadillo, era anche lui. Ti vogliamo bene, Carlo. Inizio con un appuntamento per domani, così ve lo annotate, perché c'è la presentazione del libro di Francesca Santolini, Ecofascisti, estrema destra e ambiente, edito da Einaudi. Assieme all'autrice ci sarà Matteo Pucciarelli, che è giornalista anche lui della Repubblica. Il tutto domani alle 18 con ingresso gratuito al teatrino Mariangela Melato, Parco Trotter. L'ingresso è da via Giacosa 46 o da via Padova 69 domani. Non so se avete visto Report, ma sicuramente un'inchiesta shock è stata mostrata a proposito dei polli e dell'allevamento, degli allevamenti intensivi della filiera AIA, che fornisce peraltro anche la COP. Ecco, un'inchiesta veramente terribile, grazie a Essere Animali, e fa parte insomma di quello che non ci vogliono mai far vedere. Per alleggerire l'atmosfera, fatemi dire che è ufficiale, non c'è ombra di dubbio, li ho visti uno per uno, sono quattro i falchetti di Giulia e Gio al Pirellone di Milano, eh? Tutti e quattro, tutti belli, bianchi, paffuti, affamati. Oh, ma adesso l'ho già fatta troppo lunga, perché io ho qui il privilegio di avere nello studio di via Olearo due ospiti a cui do il benvenuto. Innanzitutto Isabella D'Isola. Buongiorno Isabella.
Ciao Cecilia.
Bentornata.
Grazie,
viene anche da dire. E Pietro Scarduelli, che è invece una new entry per l'armadillo ed è antropologo. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, siamo qui per parlarvi di un libro che si chiama Convivere, due punti, animali, storie ed etiche del presente, introduzione alla bioetica animale, 10 temi per orientarsi, curato da Isabella D'Isola e edito da Cisu. Ecco, ma Isabella, iniziamo subito a fare chiarezza, in modo sintetico, ma che cos'è la bioetica animale e in che modo si distingue dalla bioetica liscia?
Allora, la domanda fa sì che debba iniziare proprio dal principio, nel senso che la prima parte introduttiva del libro riguarda proprio la questione dell'etica e della bioetica, che è nata in relazione a una riflessione sulle biotecnologie, quindi relativa al corpo umano, agli umani. Poi, strada facendo, una declinazione della bioetica rispetto agli umani è stata quella della bioetica animale, anche perché molta parte di bioetica umana ha comunque a che fare anche con gli animali e col loro utilizzo o sfruttamento. Quindi la bioetica animale è una branca all'interno della bioetica. Questo molto sinteticamente. La questione centrale è l'etica.
Decisamente. Ecco,
è proprio questo.
Qualcosa su cui bisogna continuamente interrogarsi. Ecco, questo libro, che è per l'appunto curato da Isabella D'Isola, si avvale del contributo di filosofi, fisici, chimici, no, biologi, insomma, esperti di teologia e ad esempio come il qui presente Pietro Scarduelli di antropologia. E io, scusate, devo andare un po' rapido perché sono tanti i temi e voglio sfruttarvi fino in fondo. E leggendo il suo contributo a questo libro, lei punta il dito su una questione centrale, che è quella della presunta dicotomia natura-cultura, che sembra banale ma non lo è affatto.
Sì, in effetti io sono andato a cercare le origini del concetto di natura che noi usiamo in modo pervasivo ancora oggi, ed è un termine latino. Non voglio farla pesante, ma è il participio futuro del verbo nascere, nascere. Tutti conosciamo la famosa frase dei gladiatori: morituri te salute.
Sì, cioè.
Morituri, e noi usiamo ancora nascituri per dire quello che sta per nascere. La natura è ciò che sta per nascere, è ciò che germoglia, che nasce, che si riproduce. È il mondo delle piante e degli animali, però è un mondo separato dall'uomo. Ecco, questo è il nocciolo della concezione occidentale di natura, che è nata con gli antichi romani, è nata con i greci che avevano la parola physis, e che è arrivata fino ai nostri giorni e che noi continuiamo a usare in modo inconsapevole. La natura è separata dall'uomo, e questo concetto della natura come qualcosa che è separata da noi è solo occidentale. Non è tipico di tutte le culture. Se noi andiamo in Oceania, se noi andiamo nell'arcipelago indonesiano, se noi andiamo in Africa, non troviamo questo concetto di natura come qualcosa che è separata dall'uomo e che l'uomo può dominare, sottomettere, sfruttare.
Devo dire, scusi se mi intrometto, ma per me è abbastanza illuminante quando lei parla della cultura, sempre da un punto di vista occidentale, come qualcosa che sostanzialmente inquadra e in scatola quasi il percorso educativo che sottende la cultura. È come irrigimentante. Nella sua lettura, adesso forse esagero, ma per capirci, per dare anche agli ascoltatori degli spunti di riflessione, comunque sono stata troppo crucida.
Ho colto il punto, perché il concetto di natura, anche qui uso una parola forse un po' difficile, però è un concetto relazionale, cioè la natura esiste in contrapposizione alla cultura. Questo caratterizza il pensiero occidentale, l'opposizione fra natura e cultura. E la parola cultura è anch'essa latina. Filosofia, cultura, animi, est, diceva Cicerone, cioè la filosofia è la cultura dell'anima. Noi oggi abbiamo due parole in italiano, cultura e cultura. Si coltivano le patate e si va all'università per imparare. Ma nel latino c'era una parola sola, cultura, che aveva un significato relativo alla coltivazione e un significato metaforico relativo all'animo umano. È interessante, no? Notare che gli antichi romani ci hanno tramandato questa concezione dell'uomo come qualcosa che va coltivato. Perché va coltivato? Perché il bambino è una bestia. L'essere umano che nasce è istinto, è bisogno, non è ancora pienamente umano.
È profondamente animale, mi viene anche da dire. Isabella D'Isola, senti, tu nella prefazione di questo Convivere animali, storie ed etiche del presente, dici che insomma questo libro, per le tematiche che affronta, ti piacerebbe rivolgerlo a insegnanti, studenti delle scuole superiori, educatori, genitori e curiosi. Perché, questo lo dico io, care e cari agli ascolto, questi 10 temi che vengono affrontati nel libro, oltre a essere insomma agili nella lettura, hanno poi una ricchezza di spunti e una bibliografia ognuno molto precisa, quindi consente a chi vuole di poter approfondire e ragionare. Perché hai pensato agli insegnanti?
Allora ho pensato agli insegnanti come ex insegnante e quindi mi è venuto un po' spontaneo, anche perché per molti anni a scuola ci siamo occupati di bioetica e poi a un certo punto della bioetica non se n'è più parlato, no? Neanche come una branca per l'appunto dell'etica collegata anche allo sviluppo verso la fine degli anni 60 del pensiero delle donne, della differenza e così via. Adesso con tutte le problematiche che ci sono mi è sembrato, diciamo così, opportuno porgere una specie di promemoria che possa essere utile a chi è curioso o agli studenti o agli insegnanti. Ecco, poi la diversificazione dei temi è voluta, cioè nel senso che c'è una parte, circa metà di temi trattati sono di tipo umanistico, diciamo così, e mentre l'altra metà è squisitamente scientifica. E pensando anche alla diversità degli insegnanti, quindi l'insegnante di diritto può avere uno spunto, l'insegnante di filosofia può trovare una sintesi del pensiero filosofico rispetto agli animali, chi insegna chimica può occuparsi del saggio sulla moda, o chi insegna biologia può occuparsi invece per esempio della sperimentazione sugli animali. Quindi abbiamo pensato di rivolgerci a un numero grande di cioè di docenti o comunque di curiosi.
Certo, il ragionamento che in fondo emerge da ognuno degli interventi è quello che comunque l'unica possibilità di affrontare lo specifico, diciamo così, è comunque uno sguardo interdisciplinare, mettiamola così, non c'è niente di così semplice da potersi spiegare con una sola disciplina. O il professor Scarduelli arriccia il naso su questa questione?
No, assolutamente. Io ho dato il mio contributo che è settoriale, diciamo così.
Certo.
Per il resto.
Insomma, che poi è un po' il ragionamento che forse nel pensiero occidentale fa fatica a passare, che è quello del siamo tutti collegati, no? In qualche modo. Quindi sì, così come siamo collegati come viventi, dovremmo essere legati anche come, come dire, discipline che si esercitano nel diffondere una cultura di insieme, insomma, che sia scientifica strettamente intesa o filosofica o no.
Se posso dire,
certo che
la bioetica animale in realtà ha le stesse caratteristiche metodologiche, no? E multidisciplinari e anche interdisciplinari che ha la bioetica, diciamo così, insomma, in modo un po' rozzo, in senso stretto. I temi, cioè le discipline, sono 10, tuttavia, cioè, avremmo potuto anche inserirne delle altre.
Certo.
Però, per dire, manca una cosa importantissima che può essere la letteratura, fonte di riflessione, però non si poteva neanche fare un'enciclopedia, ecco, quindi.
Però c'è nella filosofia ed è lì altro che, del resto questa è una tua antica passione anche data dal tuo mestiere, sì, di docente, per cui a proposito di antiche passioni non c'è dubbio che ad esempio la Bibbia e gli animali è un capitolo molto stimolante, posso dire anche divertente, perché uno poi scopre un sacco di cose che o non sapeva o, no, o aveva rimosso.
Sì, nel senso che ci sono due saggi sulla questione della teologia e gli animali. Uno è appunto della professoressa Zanconato, che ha scritto questo saggio sulla Bibbia mostrando l'inconciliabilità di letture opposte tutto sommato e offrendo anche, per dire, uno sguardo diverso che io personalmente non conoscevo relativamente a Giobbe, no? Poi c'è un altro saggio invece di un signore che è un teologo, un filosofo e anche un medico, che è però protestante di suo, che dà una lettura molto diversa e intrigante del Vangelo e soprattutto di Marco 25, in relazione alla questione della cura, sostenendo che la cura che noi elargiamo agli animali è una cura fasulla, mentre gli animali ci curano attraverso il loro corpo in una maniera irriflessa e quindi tanto più valida, mentre noi abbiamo sempre, come dire, degli scopi reconditi, anche di dominio, tra virgolette, quando ci mettiamo nell'ottica della cura degli animali, ne parlavamo.
Certo. Sì. Professor Scarduelli, c'è un passaggio del suo intervento che si titola La natura da matrigna a sorella minore, che sì, quindi in qualche maniera fa sperare in uno cambio di sguardo, mettiamola così. Ci dice due cose su questo?
Sì, appunto, c'è questo atteggiamento nei confronti della natura, che nella prospettiva teologica è il creato, ma il creato è qualcosa che l'uomo sovrasta, domina, padroneggia e che sfrutta a suo piacere, perché l'uomo, secondo la teologia cristiana, è creato a immagine e somiglianza di Dio. E ripeto, questa visione della natura dominata ha percorso due millenni. Poi è successo qualcosa perché la civiltà occidentale è arrivata molto vicino a un punto di non ritorno nello sfruttamento dell'ambiente. E c'è stato anche un mutamento nell'opinione pubblica, o diciamo in strati significativi dell'opinione pubblica, un cambiamento di atteggiamento verso la natura. Io ritengo che una svolta in questo senso sia stata quell'immagine che una delle missioni Apollo ci mandò del pianeta Terra dallo spazio, da lontano, e fu un'esperienza incredibile per tutti noi, per noi esseri umani.
Certo.
Vedere il pianeta da fuori e vedere questa sfera azzurra, smagliante, infatti il termine che venne poi usato e che diventò di moda fu blue marble, marmo azzurro. L'abbiamo vista da lontano, e una volta in classe, parlando appunto di questa svolta, degli studenti che non erano ancora nati quando ciò avvenne, e facendo vedere questa immagine, io da ragazzo mi ero messo il manifesto in camera col blue marble. Che cosa vi suggerisce? E uno alzò la mano con aria e dice: un senso di potenza. E dico: no, un senso di terribile solitudine. Soli, persi in un universo sconfinato, in una galassia che racchiude 400 miliardi di stelle. Noi siamo qui soli, la stella più vicina è a 4 anni luce e la fisica ci insegna che non la raggiungeremo mai. Non entro nei particolari, ma fidatevi, è così.
Certo.
E questa immagine ha cominciato a commuovere la gente, a far pensare che la Terra va curata, che non è la matrigna, quella come ci terrorizza, ci minaccia con terremoti, eruzioni, maremoti, inondazioni, siccità, eccetera. Qualcosa che dobbiamo curare, che dobbiamo proteggere.
Isabella D'Isola, prima di parlare del tuo specifico intervento in questo tuo libro, intervento anche questo molto interessante e stimolante, volevo ricordare che il libro, oltre a questi aspetti teorici, filosofici, religiosi, etici soprattutto, sì, come diceva Isabella prima, ci dà poi degli affondi su delle cose molto tangibili per tutti noi, perché quando si parla degli allevamenti intensivi si parla di quello, quando si parla di caccia si parla di quello, quando si parla di sperimentazione animale pensando alla cosmesi o alla farmacologia, oppure quando si parla ad esempio della moda, un capitolo sconvolgente per certi versi. Uno si domanda: ma come cavolo mi devo vestire? Dovrei andare in giro nuda, sei d'accordo?
Assolutamente, è stata uno dei saggi che poi personalmente mi ha colpito maggiormente, forse proprio perché la moda, siamo, insomma, anche molto preoccupati del nostro modo di porgerci, no, certo, rispetto agli altri. Questo signore, che è un chimico, che si chiama Marco Pio, si occupa di moda da sempre e ha fatto un saggio estremamente problematico, perché in realtà è un problema la questione.
Certo.
Che da una parte si è preoccupati di fare in modo che la moda non colpisca gli animali e che quindi, diciamo, sia la moda animal free, no? Dall'altra parte, gli studi più o meno recenti legati allo sviluppo della chimica mostrano una problematicità enorme nella sostituzione degli animali, cioè di prodotti tra virgolette naturali per la moda, con prodotti di ordine sintetico. E allora che cosa succede? Che il saggio alla fine dice: non sappiamo cosa fare, no, in questo momento, se non potenziare, continuare la ricerca di sostanze, materie alternative. Quello che abbiamo fatto adesso fa sì che magari proteggiamo gli animali, però con le microplastiche che costituiscono i nostri abiti, no, quelli appunto sintetici, inquiniamo l'ambiente, inquiniamo il suolo, inquiniamo l'acqua, quindi arrechiamo danno, un violento danno a noi e di nuovo agli animali. Che fare? Ecco.
Certo, quindi insomma era per darvi un'idea di quanto questo libro contenga, insomma, elementi di riflessione molto molto interessanti, compreso appunto il capitolo che chiude, se non dico male, questo introduzione alla bioetica animale, che è animali in tribunale, curato proprio da te Isabella, innocenti, colpevoli e testimoni, cioè anche testimoni gli hanno fatto fare gli animali.
Oh sì, sì, questo è l'aspetto più simpatico, anzi parto proprio da questo aspetto, sì, simpatico, nel senso che non ci sono molti libri su questi animali in tribunale, ne ho trovati solo tre. Poi l'ultimo libro si rifà agli altri due, insomma spesso succede questo. All'origine di tutto c'è il testo di questo avvocato penalista d'Addosio della fine del 1800, no? Allora, vengono raccontati tutta una serie di fenomeni legati appunto ad animali che hanno ucciso, ferito bambini, altri esseri umani e così via, e di fatto sono portati in tribunale. Quindi c'è un aspetto estremamente intrigante. Da una parte gli animali sono trattati come gli esseri umani, quindi c'è un antropomorfismo, un atteggiamento, voglio dire, smaccatamente, no, legato alla trasposizione dell'umano sull'animale, tant'è che l'animale in tribunale veniva portato vestito come un essere umano, ma anche quando era messo in prigione insieme agli esseri umani era vestito come gli esseri. E però ci sono delle cose bizzarre, divertentissime, no? Cioè l'orso, si racconta in questi testi di un orso che aveva saccheggiato un villaggio, aveva divorato tutto il divorabile, viene portato il tribunale e tutti gli animali avevano l'avvocato difensore come gli esseri umani, e l'avvocato difensore dice: vorrei che il mio cliente avesse come testimoni i suoi simili, no, quindi un'immagine veramente anche piuttosto, diciamo così, simpatica rispetto poi alla questione di come gli orsi in alcune zone d'Italia
vengono trattati. Peraltro, insomma, poi mi piacerebbe approfondire l'anguilla, quale colpa abbia avuto, ma non abbiamo purtroppo più il tempo. Insomma, io vorrei salutare i miei ospiti con diciamo una domanda conclusiva, Pietro Scarduelli, e insomma questa trasformazione, però deve essere proprio sintetico al massimo, questa trasformazione di natura da matrigna a sorella minore, però ci dà uno sguardo prospetticamente positivo del cambio anche di punto di vista, o mica tanto, mi fa una faccia, professor
Cardelli.
Vorrei dire di sì,
ma ho tanta paura invece che la situazione sia molto brutta per il pianeta. Ci sono tanti dati, tanti elementi, e anche il fatto che le civiltà hanno una durata, anche le specie hanno una durata. E, la situazione per la nostra specie sul pianeta è, mi spiace terminare in questi termini, ma
no, vabbè, purtroppo,
stiamo avvicinando anche alla soglia di tolleranza demografica del pianeta. Il pianeta ha raggiunto 8 milioni di esseri umani. La soglia ultima oltre la quale c'è l'estinzione.
8 miliardi.
Sì, 8 mila milioni. È 12 mila milioni, 12 miliardi. E con questo ritmo di incremento demografico ci arriveremo.
Isabella D'Isola, io ti ringrazio come ringrazio il professor Squarduelli anche per questo libro Convivere, animali, storie ed etiche del presente, introduzione alla bioetica animale, 10 temi per orientarsi, CISU e l'editore. Al volo, professor Squarduelli, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere? Questo è il gioco di considerarmi.
Un gatto.
Oh, beh, facile. Però.
Mi piace. Cosa devo dire? A me piacciono i gatti.
Allora, io ringrazio veramente entrambi per essere stati qui a Considera l'Armadillo e vi raccomando, come sempre, questo libro molto stimolante e interessante che trovate anche in libreria, naturalmente. Ciao a tutte e tutti.
Grazie Cecilia, grazie Radio Popolare. Grazie.